Buongiorno a tutti, Ottoliner, e bentornati. Oggi abbiamo con noi ospite d'eccezione, il nostro amato Iorit. È tornato dalla Russia e con lui
Ciao
abbiamo deciso di fare una chiacchierata. Ciao Iorit, insieme a me conduce
ragazzi. Ciao
Alessandro.
a tutti.
E oggi vogliamo fare una chiacchierata con lui per parlare un pochettino di come la stampa italiana, i media italiani affrontano le notizie quando poi si vanno a toccare determinati temi. Cominciamo però da, diciamo, quello che è stato l'argomento, il vespaglio di qualche giorno fa, la foto con Putin, Iorit. Secondo te, prima di tutto dici come nasce quell'episodio lì, cioè inquadraci un po' tu quell'episodio lì e secondo te perché i media italiani hanno avuto questa reazione isterica?
No, il perché l'ho fatta, è giusto che sia così, io speravo di ottenere questa reazione, era proprio il mio intento. Hanno questa reazione isterica perché, diciamo, rompe una sorta di tabù. Com'è possibile che un artista affermato, che nessuno obbliga a fare una cosa, anzi, che in qualche modo nella loro mentalità si autodanneggia facendo una cosa del genere? In realtà non è così, perché in realtà ormai c'è uno scollamento evidente tra i giornalisti, chiamiamoli mainstream, i politici e quello che sono le idee e quello che sente una parte sempre maggiore degli italiani. Gli italiani non vogliono la guerra, non vogliono questo rischio di deriva nella terza guerra mondiale, non vogliono assolutamente vedere i loro soldi messi nelle armi, e quindi io, al di là del fatto, cioè, ho avuto l'attacco praticamente da tutta la stampa italiana mainstream, e invece di essere distrutto, ne sono uscito rafforzato in tutto, nei consensi, nei follower, in tutto, cioè nei lavori, nella solidarietà. Quindi, tra l'altro, lo sapevo, perché è palese ormai davvero questo distacco che c'è tra, cioè, una certa stampa che diventa quasi ridicola nel descrivere la Russia, una stampa in cui cascano soltanto purtroppo delle fasce di persone, purtroppo spesso a sinistra, che un po' per buona fede, perché vorrebbero fare il bene del mondo, un po' perché condizionati, diciamo, si lasciano intrappolare in quest'idea secondo cui in Russia ci sono. C'è questa spectre che porta a votare, magari ci sono 50 milioni di soldati e portano a votare 50 milioni di cittadini, come se il russo tipico fosse un allocco che non sa neanche quello che fa. In realtà è molto più complessa la cosa. La Russia, Putin è molto amato, le persone hanno molta paura della NATO, hanno paura di quello che potrebbe succedere, conoscono molto meglio e molto più rispetto all'Italia e alle vicende internazionali. Sulla televisione russa se ne parla tutti i giorni, si parla di quello che è successo in Libia, in Iraq, in Siria, nell'ex Jugoslavia, in Serbia, che erano tutti paesi, tra l'altro, alleati russi, comunque vicini alla Russia. Quindi i cittadini sono consapevoli di questo e vogliono un governo con tutti i pro e i contro, con tutto quello che si voglia dire contro Putin. Per carità, non stiamo qua a elogiare Putin, però vogliono un governo forte che li tuteli. E tuteli il loro paese. Loro hanno un ricordo molto forte di quello che è successo negli anni 90. Non vogliono tornare a quel periodo là, dove praticamente il loro paese è stato svenduto all'estero, e vogliono continuare a migliorare, perché la situazione da 20 anni a questa parte sta andando a migliorare per tutti i russi, semplicemente facendo una politica che non si svende all'Occidente, agli interessi occidentali.
Ecco, ma quindi te spieghi anche questo plebiscito, no, che ha avuto Putin a queste ultime elezioni col fatto che poi, come dicevi, l'economia russa sta andando meglio, la guerra in Ucraina sta andando decisamente bene in questo momento e quindi è un plebiscito, se vogliamo, autentico, perché anche su questo, no, la stampa qui in Occidente lo interpreta in maniera opposta, sostenendo un po', come dicevi te, che poi la gente viene portata a forza al seggio a votare Putin, che se Putin ha ottenuto tutti questi consensi è solo perché non c'è una vera opposizione o comunque uno spazio di manovra molto limitato e che si tratta comunque di un'autocrazia repressiva e quindi l'esito è scontato. Ecco, no, c'è cioè la tua spiegazione che invece, diciamo, rifletta l'autentico sentimento russo nei confronti di Putin in questo momento.
Guarda, io non faccio l'analista, non ti so dare una. Ti posso dare la mia esperienza personale, che è l'unica che ha un valore in questo caso. Io ti dico che lavorando sui muri ho a che fare molto con le persone comuni che si interessano ai disegni che faccio e io ci passo del tempo a parlarne proprio, a parlare con queste persone per spirito di curiosità, nel senso che io sono. Viaggio, ho sempre viaggiato, ancora prima che per viaggiare per il mio lavoro, di andare in giro per lavoro, per dipingere, mi è sempre piaciuto viaggiare e conoscere il resto del mondo. Ti posso dire che per esperienza personale non ho trovato persone che me ne hanno parlato male. Ripeto, io non sono qui, il mio modello di società sicuramente non è quello della Russia moderna e contemporanea, diciamo la mia storia dimostra quello che credo e quello per cui lotto. Però dalla mia esperienza ti posso dire che sicuramente tutte le testimonianze che ho avuto non erano persone che c'avevano il poliziotto a fianco che gli diceva che fare, e mi hanno parlato in termini positivi di Putin, ma ripeto, al di là del modello sociale che lui può portare avanti, ne parlano perché più viene attaccato, più viene, diciamo, si prova a rovesciare Putin e più le persone lo amano, semplicemente per il fatto che al di là di quello che noi proponiamo al resto del mondo, una buona parte del mondo ci vede semplicemente come dei mostri che vogliono distruggere gli altri paesi e vogliono appropriarsi delle loro risorse. Noi ci autodescriviamo come portatori di democrazia e di grandi valori, buona parte del mondo invece ci vede come portatori di guerra e ladri di risorse. Quindi voglio dire che in Russia poi c'è pure tutto un discorso legato alle persone più avanti con l'età, ti parlo dai 50 in su, che hanno vissuto anche un periodo dell'Unione Sovietica in cui l'odio verso l'Occidente era molto forte, era l'odio verso un nemico in cui erano in una sorta di guerra, appunto la guerra fredda. Quindi voglio dire, noi dobbiamo, secondo me, scendere dal piedistallo e smettere di pensare che stanno lì, i russi aspettando che noi li liberiamo. Non vogliono essere liberati da noi, cioè, preferiscono qualsiasi altra cosa piuttosto che la nostra liberazione, voglio dire.
Senti, Iorit, una domanda che si collega inevitabilmente a questo argomento è poi il discorso che ha fatto Pina Picerno in sede europea, dove ha chiesto di inserirti nella lista dei sanzionati. Tu eri venuto pochi giorni prima ad Ottolina e mi ricordo che avevi già detto, rispetto però alla lista ucraina, quella, avevi detto non bisogna lasciarsi intimidire da queste cose, no? Io in realtà su internet, ma nei social, ho letto molta indignazione per le parole della Picerno. Perché in realtà poi, insomma, andare a colpire così nell'intimo una persona, poi un cittadino italiano in tutto ciò, non è che tu sia un oligarca russo, capito? Perché poi uno leggendo quelle parole pensa, ah, Iorit viva a Mosca, quindi no, sta in Russia, fatti suoi. Cioè, un cittadino italiano, quindi lei chiedeva di sanzionare un cittadino italiano, non si capisce bene, per una foto, vabbè, insomma, senza entrare nella polemica. E, ti chiedo però cosa hai pensato quando hai saputo di queste dichiarazioni, cioè se ti sei un po' effettivamente intimidito, oppure se questa cosa per te è in realtà motivo di continuare nel tuo impegno politico e civile, nella tua testimonianza anche attraverso l'arte.
Guarda, io tendenzialmente sono nell'ottica di entrare nelle contraddizioni. Spesso mi dicono, ma dai, non esageriamo. Io dico, guarda, cioè io non è che non esageriamo, io voglio proprio questo. A me dispiace semplicemente che la polemica finisca. Io vorrei che si arrivasse, tra virgolette, allo scontro, perché voglio vedere queste persone di cosa sono capaci e che portino a termine i progetti di cui parlano. Non mi sono mai tirato indietro, non sono una persona che ha paura delle conseguenze delle proprie azioni. E spero, diciamo, che facciano quello che dicono di voler fare. Se questa è la società che vogliono far diventare la società in questo modo, allora che vadano fino in fondo. Io, nel senso, non sono contro l'idea di scontrarmi contro queste persone, parlo in maniera intellettuale, in termini di dialettica politica. Anzi, il mio gesto è servito proprio a dividere i campi una volta e per tutto, da chi vuole stare con la pace a chi vuole stare con la guerra. Cioè, nel senso, io ho voluto proprio anche creare una spaccatura, in parte, in minima parte, poi tra pochi giorni purtroppo già si saranno tutti dimenticati, però in minima parte ho voluto fare proprio questo, ho voluto fare in modo che le persone si schierassero. Quella zona grigia, molto presente nella sinistra italiana, non dovrebbe esistere. Non si può stare, non si può dire che sia per i diritti sociali e per per delle idee astratte di uguaglianza e di fratellanza e poi essere dalla parte della guerra. Non è più accettabile, sono venuti fuori quelli che sono alcuni istinti concreti di un certo ambiente politico e intellettuale. Quindi, ovviamente, la mia è assolutamente stata stato un gesto forte per causare questo, per causare anche reazioni come quella là della Vicerno e di tanti altri. Addirittura un giornalista ha completamente inventato una notizia, infatti. L'ho querelato di soldi, cioè questo fa capire la stampa e la dialettica politica in termini proprio repressivi fino a che punto può arrivare, ma ben bene, anzi continuate, andiamo avanti, io sto qua, sono pronto. Fin quando non mi carcerano, poi vedremo, allora poi si prendono la responsabilità di avermi incarcerato, cazzi loro, cioè non lo so, va
Guarda,
bene,
Iorit, io
andiamo.
prima di lasciare la parola ad Alessandro che ti fa la domanda seguente, se ti ricordi quando ci siamo sentiti, infatti ti avevo detto noi stiamo cercando come Ottolina, cioè ti abbiamo invitato in realtà con qualche giorno di ritardo perché la nostra idea era proprio quella di continuare a mantenere alta l'attenzione proprio su questo, cioè sul punto che avevi sollevato, no? Cioè ti avevo detto siamo contenti che sei andato da altre testate prima, no? Eri andato da Clara anche, perché così diventa una sorta di carovana dell'informazione per tenere sempre la notizia sul pezzo. Quindi, insomma, assolutamente su questo ci trovi anche in sintonia. Vai, Ale, scusa, però lo volevo dire visto che,
No, no,
insomma,
no,
si
vai, vai,
ricollegava a
vai, vai.
quello che
A
avevo
me
detto.
avevano molto
Vai, vai, fai la domanda.
colpito. Ah, vuoi dire qualcosa, Iorit? Stavi dicendo qualcosa te?
No,
Ah, ok. Allora, senti, a me avevano proprio colpito le tue parole, le tue esatte parole, nel senso di dire Putin è umano, cioè che sono parole appunto particolari, no? E ti volevo chiedere se sono in qualche modo parole che sono venute fuori lì per lì nel momento, anche nell'emozione, o sono parole, diciamo, pensate in qualche modo che nascondono e che comunque hanno dentro di sé un messaggio particolare.
no, allora, io quello che ho fatto l'ho cercato di fare in maniera quanto più provocatoria possibile e quanto in maniera per far parlare quanto più possibile. E il termine umano, ovviamente non si riferisce a un giudizio valoriale, perché ti ripeto, secondo me, dare giudizi di valore è assolutamente inutile, ma si riferisce al fatto che, in una guerra il nemico, la prima cosa che viene fatto col nemico è disumanizzarlo. E viene considerato un mostro, viene considerato. Sai, Putin si diceva che si faceva il bagno nel sangue, cioè hanno detto tutto e di più. Io la prima cosa che ho voluto fare è riportare questa propaganda di guerra assurda al
Intanto
limite del
accerti che sia
grottesco.
vivo. Ci sei stato così
Accerto che
vicino, quindi
sono
è
vivo,
vivo.
perché addirittura è stato detto anche questo, che fosse in procinto di morire, perché si arrivava a un livello quasi grottesco, quasi ridicolo. Però in realtà quel ridicolo non è che non faccia presa, in realtà fa molta presa sull'opinione pubblica ed è questa la parte spaventosa. È un po' come le guerre, che so, i persiani con i greci, Xerxes dicevano che i greci facevano di tutto e di più, erano inferiori, facevano le peggio cose, erano delle sorte di animali che si dovevano educare, la stessa cosa l'impero romano con i barbari, è sempre stato così nella storia dell'umanità. Sempre stato e poi le guerre non potrebbero funzionare se non ci fosse questo. Certo, magari c'è uno strato di popolazione un po' più acculturata che si informa anche con altre fonti, però purtroppo questo fa presa sulle persone e molte persone credono davvero che la Russia sia una sorta di paese di persone che vivono sulle montagne, che hanno sto capo pazzo che si fa il bagno nel sangue e vuole conquistare il mondo, una sorta di fumetto quasi. Quindi per me è stato proprio quello dire: se un essere umano, se una persona, dicono tutte cazzate fondamentalmente. E poi soprattutto noi non possiamo permetterci di giudicare la Russia, proprio noi occidentali che abbiamo una storia di colonialismo, di distruzione di paesi, di milioni di morti sulle spalle, ma di cosa stiamo parlando? Cioè,
Senti,
Ma ecco,
ricordi,
poi hai avuto
scusa,
anche,
vai Ale,
scusa Gabriele, una curiosità mia
vai.
brevissima, poi te lo lascio subito. Con Putin avete solo avuto quello scambio là, diciamo, se poi non avete avuto altro modo di parlare, di conversare in un'altra occasione.
Allora, guarda, lo scambio è nato perché, diciamo, Io mi sono sbracciato perché a un certo punto loro facevano delle domande. All'inizio, proprio la quarta domanda, tipo, io ho capito l'aria che tiravo, ho visto che alzavano le mani, ho detto adesso mai più. Quindi a un certo punto, quando si sono girati dal mio lato, diciamo, i ragazzi che conducevano, dei ragazzi in sostanza, hanno cominciato a sbracciarmi, proprio a tirare l'attenzione, a dire Italia, Italia, Italia. A un certo punto, pure il ragazzo che conduceva ha detto: facciamo parlare sto cafone perché sennò qua non possiamo andare avanti, e mi hanno dato la
Poppo,
parola.
poppo, poppo, non
Cioè,
l'hai fatto?
no, 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 quello no,
Ma
però
lì attiravi
è talmente.
l'attenzione.
Cioè, quello veramente ha detto: o lo cacciamo a questo, oppure adesso facciamolo parlare perché veramente. Però poi la foto c'è stata in un momento successivo. Io lì al momento volevo, ho provato a fare questa cosa, però in realtà poi la conferenza è durata un'altra ora e mezza, una cosa del genere. E lui si era segnato questa cosa che avevo chiesto la fotografia, e poi alla fine, diciamo, c'è stata questa cosa. Però in realtà addirittura hanno detto che io, sai, con i servizi segreti russi era stato tutto combinato. Cioè, si sono inventati proprio delle cose che io, vabbè, mi sono fatto delle risate in questi giorni, davvero mi sto divertendo a maniera incredibile.
Senti, Iorit, ma hai avuto poi dei problemi però per quanto riguarda le commissioni future? Cioè, poi qualcuno effettivamente ha dato retta al consiglio dell'apicerno, quindi ti sono state annullate poi magari, non lo so, delle opere che dovevi andare a fare in giro, oppure...
Guarda, no, però un po' mi dispiace. Cioè, nel senso, innanzitutto a me non me ne frega un cazzo. Nel senso, io lavoro un po' un giro per il mondo. Cioè, che a me adesso un comune cioè, mi dispiace, non voglio parlare, ma anzi, le istituzioni che si mobilitano per dare spazio all'arte, per dare dei messaggi anche a volte forti, lo fanno e mi invitano. Io sono contento e le ringrazio, però. Nel senso, io non è che abbia questa esigenza. Fortunatamente ho collezionisti che mi chiamano un po' da tutto il mondo e lavoro. Ti dico, no, cioè non mi è stato tolto niente, ma anche perché, ripeto, secondo me, non lo possono fare perché una buona parte degli italiani alla fine non è allineata con questo pensiero di voler continuare questa assurda guerra. Una parte molto importante degli italiani. Voglio dire, con il Papa, se quel Papa davvero vuole trovare una soluzione pacifica, quindi un'istituzione pubblica che in qualche modo mi censura, secondo me si dà pure un po' la zappa sui piedi. Il mondo in cui vive l'apicerno è un mondo fatto di elite che si parlano tra di loro, che magari vanno anche in televisione, fanno i dibattiti, ma sono sempre tra di loro. Non li vedo così, che hanno una presa così forte sull'opinione pubblica in realtà. Quindi, cioè, sicuramente un'istituzione che dice no, non abbiamo qualcosa in corso, la togliamo perché tu hai fatto la foto con Putin. Secondo me, diciamo, si dà un po' la zappa sui piedi, dico la verità.
Ma e invece, cioè, te sei comunque un artista, no? Invece spesso in queste trasmissioni, questo compreso, magari ti si chiede sempre poco anche del tuo lavoro, cioè del significato, quindi anche politico, che dai al tuo di lavoro e anche al significato in generale che però può avere l'arte in questo preciso momento. Perché te sottolineavi giustamente questo scollamento, no? Che c'è tra l'elite e la società civile, nel senso che la società civile capisce benissimo le tue parole, capisce benissimo le parole del Papa, in gran parte, infatti, diciamo, è assolutamente a favore della pace, non solo in Russia, ma anche non solo in Ucraina, ma anche in Palestina, eccetera, eccetera. Ecco, secondo te l'arte che ruolo può avere un po' per colmare questo divario e che l'arte in che modo può essere uno strumento utile di espressione, visto che i media un po' in parte lo sono anche sempre meno, per esprimere quello che la società civile pensa e che nella politica e nei media in questo momento non sta passando.
Allora, ti faccio un discorso un po' più ampio che non mi capita spesso di poter fare. Allora, io la pace per me non è soltanto una necessità. Io credo che in questo momento la pace sia proprio un imperativo. Io mi sono formato un po' leggendo libri, non so se voi conoscete L'uomo antiquato, Andersen, in sostanza, quei libri che parlano di come la tecnica possa diventare un qualcosa che supera di gran lunga qualsiasi cosa che noi possiamo controllare. E la questione delle bombe atomiche, della guerra nucleare, è una questione che ho sempre affrontato, ho sempre considerato che, diciamo, io non ho fiducia nelle persone che ci guidano, non ho fiducia nella nostra elite. Secondo me, nemmeno loro si rendono conto. Non che vogliano portare intenzionalmente a un'ecatombe nucleare, però io credo che si possa arrivare a un punto in cui loro non riescono a tornare più indietro, non riescono a uscire dall'escalation. Io ho davvero poca fiducia, sarà per una questione mia formazione personale, della mia storia, delle lotte sociali che ho fatto, delle persone con cui sono venuto a contatto, e avendo conosciuto persone che fanno parte comunque delle istituzioni, anche a livelli alti, al di là di Putin, diciamo. Io ho poca fiducia, io ho molta fiducia nella possibile razionalità dell'essere umano, ma poca fiducia nelle persone che ci guidano. Io non trovo improbabile e non credo sia il futuro già sia scritto e noi possiamo, come la mentalità positivista ci vuole spingere a credere, siamo al sicuro. Io davvero non credo che siamo al sicuro, come dice Anders. Noi viviamo in un'epoca, l'epoca dell'atomo. Sto dicendo, io ho molta preoccupazione per il futuro, nel senso che io credo davvero che la razionalità possa risiedere più nelle persone comuni piuttosto che in queste elite. Io vedo che davvero ci troviamo, non siamo mai arrivati a un livello di scontro così forte e balliamo in un cratere, cioè, stiamo davvero sull'orlo del baratro. L'altra volta sono andato alla Berlinguer e vedevo, c'erano dei personaggi illustri e ridevano e scherzavano. Io a un certo punto ho detto: ma che cazzo c'avete da ridere? Qua la situazione è un po' più preoccupante di quello. In passato se ne parlava spesso, si parlava di disarmo, si parlava di eliminare gli ordigni nucleari. Adesso la situazione è peggiorata, stiamo in un momento storico ancora più grave di prima e non se ne parla minimamente. Cioè, siamo qua a parlare delle elezioni in Abruzzo quando ci sono 12.000 testate nucleari pronte a ammazzarci tutti, voglio dire. Quindi io ho poca fiducia, mi affido più alla razionalità delle persone comuni, che vedo più razionali di questi politici che pretendono di guidarci. La vicenda dei missili Taurus, se non mi sbaglio, si chiamano, voglio dire, la dottrina militare russa è pubblica. Se quei missili arrivavano a lambire città importanti russe, i russi avrebbero risposto immediatamente, senza alcun dubbio, in maniera molto forte. Probabilmente avrebbero anche potuto bombardare direttamente la Germania. Questo non è un film di fantascienza, ma è purtroppo una realtà che ci troviamo tutti i giorni. Quindi, niente, davvero credo ci sia uno scollamento e penso che le persone comuni siano in questo momento molto più razionali dei politici che ci guidano.
E l'arte per chiudere.
L'arte, guarda, secondo me proprio come ultima istanza, perché la politica non lo fa. Quindi io vedo un po', cioè in Russia quando noi parliamo di democrazia loro ridono, vedono quello che è successo a Capitol Hill, le piazze piene, la rivolta dei trattori e quant'altro, e dicono: voi vorreste esportare la vostra democrazia, ma che democrazia avete? Vedono, cioè nel senso non E loro hanno la loro narrazione nei nostri confronti, noi abbiamo la nostra narrazione nei loro confronti, si creano due bolle che non comunicano, che non si toccano in nessun modo. Secondo me l'arte e la cultura è forse uno dei pochi strumenti che può creare un canale tra queste due bolle e provare a creare quantomeno un dialogo, provare a comunicare, perché sennò se queste due bolle, tra l'altro, a testa hanno 6.000 ordigni nucleari, non butta bene. Ma per niente.
Senti, Iorit, ti faccio la mia ultima domanda, poi lascio la parola ad Ale, ma volevo chiederti, non so se hai seguito a Roma, è stato vandalizzato alla SNIA un tuo murales.
Sì.
E volevo chiederti un parere al riguardo, insomma.
Hanno fatto bene perché così si separano i campi definitivamente. Se una persona scrivendo slava, ucraini, eccetera, eccetera, vandalizza il volto di un'operaia uccisa in fabbrica, va bene, mostratevi quello che siete. Cioè, quando viene toccata una mia opera, non viene toccata una mia opera. Io sono il messaggio che voglio dare. Io non, come artista mi posso anche annullare, non tengo assolutamente alla mia figura. E quindi se colpiscono una mia opera, colpiscono quello che l'opera dice. E quindi queste persone si qualificano per quello che sono e ben venga. Così può darsi che una parte ulteriore della società capisce con chi stiamo avendo a che fare. La stessa cosa per il murale sulla Palestina a Ischia che hanno provato a vandalizzare. Ben venga, queste persone che portano avanti questi due colori, questa bandiera, vogliono definirsi così, come delle persone che provano a imbrattare un murale per una donna uccisa in fabbrica e per un'opera di sostegno alla causa palestinese, va bene, capiremo ancora meglio con chi stiamo avendo a che fare. Ben venga.
Guarda, Iorit, solo per concludere, la SNIA, insomma, è a Roma Est. A Roma Est sei sempre benvenuto, anzi, torna a farne altri
Va
di murales. Noi ti aspettiamo con
bene.
piacere. Non so i vandalizzatori, ma a noi fa piacere, insomma. Quindi torna quando vuoi.
Sì. No, ma a
Ale.
Roma ci sono mille amici che vogliono bene, sì, certo.
Iori, grazie mille per questo intervento, questa
Grazie,
chiacchierata.
Oli.
Ovviamente quando vuoi noi ci siamo, in bocca al lupo per i tuoi prossimi progetti. E, grazie mille ovviamente a Gabri, grazie mille a Mario Ferdinando in regia, Mario Ferdinando in regia, e ci vediamo a tutti prossima puntata. Ciao a tutti.
Bella, ciao Giù.